Bene, una gioia di nuovo stare insieme. Ben ritrovati, benvenuti a coloro che ci fanno visita per la prima volta. Oggi voglio parlarvi di un qualche cosa che credo possa tornarvi utile, e naturalmente basato su ciò che dice la Scrittura. E voglio parlarvi oggi di uno dei problemi, ce ne abbiamo tanti, ma uno dei problemi che affligge la nostra società contemporanea. E uno di questi problemi, tra i tanti, è la presenza di molte dipendenze. Dipendenze. Riscontriamo quanto molti uomini, molti di noi, siano confrontati con delle dipendenze. Ora, cosa sono le dipendenze? Sono cose di cui non riusciamo a fare a meno. Sono comportamenti dei quali non riusciamo a fare a meno. Sono persone delle quali non riusciamo a fare a meno. Sono filosofie delle quali, appunto, non riusciamo a fare a meno. Ora, la dipendenza più famosa, la dipendenza per antonomasia, è la dipendenza dalla droga, ok? La peggiore, forse, per certi versi, ma non è neanche detto. La dipendenza dalla droga è una dipendenza grave, è un processo graduale quello che porta alla dipendenza dalla droga, un processo che poi porta però a vere e proprie crisi di astinenza. E chi ha avuto a che fare con persone che hanno avuto questo problema o che hanno questo problema sanno bene di che cosa stiamo parlando, che cosa sia una crisi di astinenza. Ma le dipendenze non si fermano alla droga, purtroppo. Ci sono altre dipendenze, ad esempio la dipendenza dall'alcol. Magari non lo ammettiamo pubblicamente, ma il numero di decilitri di alcol che assumiamo, magari anche giornalmente, non sono pochi. Dipendenza dal fumo, dipendenza dal cibo, che è bello mangiare bene, ma talvolta questo mangiare bene crea una vera e propria dipendenza, poi ingrassiamo e ci stupiamo di questo. Dipendenza dal gioco d'azzardo, dipendenza dalle moderne tecnologie. Proprio l'altro giorno leggevo quanto sia presente un problema in particolare tra gli adolescenti che vivono malissimo a causa dei social e che quindi valutano se stessi sulla base dei likes, plurale, dei like che ricevono dai loro amici. E c'è una competizione tra i giovani e se qualcuno per caso non ne riceve abbastanza, ecco che questa persona si sente esclusa. Quindi è un problema grave che affligge per esempio gli adolescenti. Poi c'è la dipendenza dai videogiochi, questa può riguardare anche chi è più avanti con l'età. La dipendenza da posta elettronica, quando il lavoro diventa una specie di droga, pure quello. Ho bisogno di vedere, ho bisogno di essere sempre connesso. La dipendenza dalle news, dalle notizie, sapere sempre che cosa succede nel mondo, la dipendenza dalla realtà virtuale, la dipendenza da shopping compulsivo. I mariti tremano, le mogli sorridono, shopping compulsivo. Altra dipendenza, la cura ossessiva del nostro aspetto fisico, che passa attraverso lunghe e frequenti sessioni di palestra o attraverso la chirurgia estetica, un ritocchino qua e là, che male può fare? Potremmo dipendere dalle circostanze. Talvolta noi non lo realizziamo, ma dipendiamo molto dalle circostanze. Quando le circostanze sono negative, siamo di umore pessimo. Quando sono un po' positive siamo di umore migliore. Dipendiamo dalle circostanze, ma così non dovrebbe essere normalmente. Noi potremmo dipendere da qualcuno. Potremmo dipendere da qualcuno economicamente, ma non è tanto questo il punto. Noi potremmo dipendere da qualcuno psicologicamente, nel senso che facciamo fatica a fare meno di questa persona, a decidere autonomamente. Potremmo dipendere da dinamiche che apparentemente ci provvedono consolazione e appagamento, che ci permettono di far circolare nel sangue un po' di dopamina, un po' di serotonina. Dinamiche che però in realtà durano solo per un tempo. Dinamiche particolari come il fatto di prendersi una bella sbronza. Uno pensa con questo risolvo, è un discorso temporaneo. Un acquisto folle, temporaneo, un flirt tra persone già sposate. L'emozione, la trasgressione. Si scende in basso. Oppure gli sport estremi, che sono una specie di consolazione, di appagamento a delle situazioni che non ci piacciono, che non vanno bene. Potremmo dipendere da false ideologie. Sapete che cos'è il secolarismo? È lo spirito dell'età presente, che sostiene che la vita umana si svolge unicamente qui e ora, dopodiché il nulla. Quindi che esclude completamente il concetto di eternità. Ma la parola di Dio dice che invece Dio esiste, Dio è un Dio unico, eterno, ab eterno, in eterno, e che Lui ha un piano eterno per gli uomini. Eterno è il suo piano per tutti coloro che decidono di ricevere Gesù come loro Signore e Salvatore, e per tutti quelli che invece eventualmente lo rifiutano. E il piano che Dio ha escogitato, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, è un piano che è stato escogitato prima della creazione del mondo. È un piano che, per ovviare alla nostra tendenza a voler fare di testa nostra, a voler disubbidire, a voler cacciarci nei guai ostinatamente, è un piano che ha contemplato una necessità. Sapete quale? La necessità che Dio stesso, nella persona di Cristo Gesù, pagasse una volta per sempre il prezzo del peccato. Attraverso una vita senza macchia, attraverso la sua morte in croce e la sua risurrezione alla gloria di Dio Padre e a conferma della sua vittoria sulle forze del male. Amen. Una vita senza macchia, quella di Gesù. Perfettamente Dio, ma perfettamente uomo, che in 33 anni, 33 anni e mezzo di vita terrena, non ha mai commesso peccato. Mai e poi mai. Ora, durante il soggiorno di Gesù su questa terra, circa 2000 anni fa, nella sua forma umana, Gesù ha compiuto moltissimi miracoli, siamo d'accordo? Ne ha compiuti tanti? Molti. Dice la scrittura che addirittura non tutti sono contemplati qua. Ce ne sono stati degli altri. Ma come mai ha compiuto dei miracoli? Quali sono le ragioni per le quali lui ha compiuto dei miracoli? La prima ragione per la quale sono stati compiuti dei miracoli ad opera di Gesù, e magari non ce l'aspettiamo, la prima ragione, la più importante, era quella di confermare la sua divinità. Confermare che lui era stato mandato da Dio. Confermare agli uomini che lui era il figlio di Dio e che era Dio stesso. C'è una seconda ragione per la quale lui ha compiuto tantissimi miracoli. Era per insegnare la sua unicità. Gesù ha detto: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Quindi compiva dei miracoli per confermare la sua unicità. Ma non solo. Lui ha compiuto dei miracoli per provvedere aiuto e consolazione alle persone che soffrivano in quell'epoca, dove lui appunto era presente sulla terra. E infine, lui ha compiuto dei miracoli per indurre tutti gli uomini, non solo di quel momento, ma anche noi oggi, a credere, ad avere fede in lui, a dargli fiducia. Ecco il motivo per il quale lui ha compiuto tanti miracoli. Ora però, dove ci sono dei miracoli, è sempre così, dove accadono dei miracoli, arrivano tutti i generi di persone. Arrivano le persone che sono disposte a credere e arrivano pure le persone che sono inclini a dubitare, che sono inclini addirittura a contestare. E infatti, nella sinagoga di Capernaum, non appena Gesù spiega di essere il pane disceso dal cielo, spiega di essere l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, nel momento in cui lui comincia a fare questo discorso e spiega a coloro che lo stanno ascoltando che non c'è altro modo per essere salvati e che l'uomo essenzialmente è peccatore fino al midollo e non ha nessuna speranza di salvarsi da solo, nel momento in cui lui fa questo discorso, che cosa succede? Lo vogliamo leggere insieme. Succede questo. Prendiamo insieme Giovanni, capitolo 6, dal versetto 60. Giovanni, capitolo 6, dal versetto 60. Ci siamo fin qua? Ho perso qualcuno? Qualcuno ha bisogno di un caffè? Sarebbe bello, ma non è possibile. Immaginatelo. Immaginate negli effetti. Versetto 60. Perciò molti dei suoi discepoli, attenzione, vorrei che notaste il termine discepoli. Molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo Spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Fin qui la lettura. Signore, da chi ce ne andremo noi? A chi dovremmo rivolgerci? Da chi dovremmo andare? Solo tu hai parole di vita eterna. La nostra salvezza, il nostro essere salvi da ogni punto di vista è basato su di te. Essere salvi oggi, essere salvi per l'eternità è basato su di te. E quindi non vogliamo dipendere da cose, non vogliamo dipendere da persone, non vogliamo dipendere da filosofie, ma vogliamo dipendere da te, Signore. Ed infatti questo è il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi: una sana dipendenza. Una sana dipendenza, auspicabile. Abbiamo letto insieme che ci sono due tipi di discepoli e dobbiamo capire bene che discepolo non significa necessariamente un bravo cristiano. No, discepolo significa un allievo, un alunno. E come fra tutti gli allievi, come fra tutti gli alunni, ce ne sono di bravi, di dedicati, di coloro che si impegnano e altri che invece sono svogliati e non vogliono impegnarsi. Due tipi di discepoli, quelli disposti a mettersi in discussione e quelli dipendenti da preconcetti, dipendenti dalla loro intelligenza, dipendenti dal loro autocompiacimento. E voglio spiegarmi meglio. Molti uomini ragionano in questi termini. È vero, non sono perfetto, lo riconosco, ma sono meglio di è meglio di. Quindi, tutto sommato, non ho fatto niente di particolarmente grave. E per questa ragione, tutto sommato, posso sperare di essere salvato. Questo è il ragionamento degli uomini. E questo è il ragionamento che hanno fatto alcuni dei discepoli di Gesù, che hanno giudicato il suo parlare un parlare duro, perché lui ha fatto capire loro: in voi non c'è nulla di buono, nulla che possa essere confrontato con me, con la mia santità, zero. L'unica vostra speranza è in me, in quello che io sto apprestandomi a fare in favore di ognuno di voi. C'è la religiosità che ci frega talvolta, e quindi l'idea di mettere un pochino da parte la grazia e di lavorare molto sulle opere, il nostro fare. E poi c'è la totale mancanza di comprensione della differenza abissale che c'è tra noi creature e Lui che è il creatore. La scrittura, la parola di Dio ci dice che Lui è santo. Non si ferma lì. Santo. E non si ferma lì. Santo. E santo non significa solo puro, ma significa separato, di un'altra categoria, una cosa a parte. E quando l'uomo si avvicina a un Dio santo, deve realizzare che questo Dio santo può consumarlo in un attimo. Ed è solo il sangue di Gesù che ci permette di avvicinarci al trono di Dio e non finire consumati dal giudizio di Dio, dalla presenza di Dio. Il versetto 63 dice: è lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. La carne, quindi la nostra intelligenza, la nostra esperienza, anche la nostra abnegazione. Che cos'è l'abnegazione? È praticamente mettersi a disposizione, sacrificarci, il nostro sacrificarci per le cose di Dio in modo religioso non è di alcuna utilità, non serve assolutamente a niente, il nostro fare non serve a niente. E poi Gesù prosegue dicendo: le parole che vi ho dette, le parole contenute in questo libro, sono spirito e vita. E a fronte di quello che lui dice, abbiamo letto insieme, alcuni si tirano indietro e decidono scientemente di non più seguirlo, perché valutano le sue parole dure, si sentono offesi. Ma come? Noi siamo così impuri agli occhi di Dio? Sei troppo severo nei nostri confronti e tu saresti l'unica speranza che noi abbiamo. Alcuni decidono di non seguirlo più, di fare di testa loro. Altri però, pur vivendo dei momenti difficili, pur vivendo dei momenti di confusione, di scoraggiamento e ci capita, di indignazione, concordano con Pietro e decidono di affermare: da chi me ne andrei? Da chi me ne andrei? Da chi te ne andresti? Solo Lui ha parole di vita eterna. Da chi dovremmo andare? A chi dovremmo rivolgerci? Come potremmo fare diversamente per gestire i problemi di questo mondo e soprattutto per ambire alla vita eterna? Da chi dovremmo andare? Solo Tu hai parole di vita eterna. Solo Tu hai parole di consolazione. Solo Tu hai parole di guarigione, solo Tu hai parole di speranza, solo Tu hai parole di cambiamento in positivo di quella che è la nostra circostanza attuale. Quanti dicono amen? Da chi ce ne andremmo noi? E allora noi dovremmo riuscire a pregare un pochino in questo modo, a fronte delle eventuali dipendenze con le quali siamo confrontati. Dovremmo dire a Dio: Signore, Tu solo puoi e vuoi aiutarmi a spezzare ogni qualsiasi dipendenza malsana che c'è nella mia vita, tutti quei pensieri, tutti quei comportamenti abituali, ripetitivi, pericolosamente nocivi, degeneranti, che non riesco a controllare, che sono più forti di me. Signore, dovremmo pregare così: Signore, ti prego, agisci liberamente nella mia vita e soprattutto salvami da me stesso. Salvami da me stessa. Questa è la preghiera che dovremmo innalzare a Dio. E questo sarebbe già un buon inizio. Quanti sono d'accordo con me? Ma un buon inizio deve poi confrontarsi con quelle che sono le realtà della vita, le circostanze della vita. E questo buon inizio, perché poi possa essere proseguito nel tempo e mantenuto nel tempo, deve tener conto di almeno un paio di insidie. E sapete quali sono le insidie che sono sul cammino di tutti noi? La prima insidia è la nostra impulsività. Siamo tutti tendenzialmente abbastanza impulsivi su tante cose. La seconda insidia che c'è sul nostro cammino è la paura, la nostra paura. Poi però sul nostro cammino c'è anche un fattore positivo, c'è anche un aspetto positivo che può favorirci. E sapete qual è questo aspetto che può favorirci? Un santo timore di Dio. E il fatto che dentro di noi, nonostante le nostre mancanze, i nostri difetti, i nostri peccati, ci sia un santo timore di Dio. Di Dio, per quello che Lui è veramente. Ora, come mai questi aspetti? Come mai ho scelto questi aspetti? Perché mi sono preso la briga di dare un'occhiata a quello che è successo dopo, sempre secondo il Vangelo di Giovanni, all'Apostolo Pietro, il nostro uomo eroe del giorno, questo uomo che a nome di tutti a Gesù, quando gli è stato detto ai discepoli: anche voi vorreste andarvene per caso? E lui dice: ma da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Uno dice: wow. Gli altri discepoli erano: volevo dirlo anch'io, ma lui l'ha detto meglio. Allora mi sono preso la briga di dire: ma che succede dopo nella vita di Pietro, dopo questa clamorosa e bellissima affermazione? Allora parliamo dell'impulsività. A un certo punto passa del tempo e Gesù è con i suoi discepoli. Giuda si è assentato. Giuda era il cassiere del gruppo e aveva un piccolo problemino. Ogni tanto prelevava per i suoi bisogni personali. E quindi a un certo punto si assenta e gli altri discepoli pensano che si sia assentato per, non so, dare ai poveri, fare qualcosa di nobile, invece no. Chiaramente ha tradito Gesù, sta per tradire Gesù. Quindi Giuda si è assentato, ma torna con i militari, dei capi inviati dai capi religiosi, e torna con i farisei. Una corte intera viene per prelevare Gesù. Una corte vuol dire 500-600 uomini, non pochi, più i farisei, più tutti i rappresentanti appunto dei responsabili religiosi. Arrivano lì e finalmente arrivano dove si trova il maestro. E il maestro li vede arrivare e dice: chi cercate? E questi: chi cerchiamo? Cerchiamo Gesù, il Nazareno. Gesù li guarda e risponde: io sono. E nel momento in cui lui dice io sono, il nome che era stato dato a Mosè quando ha visto il pruno ardente, chi dovrò dire che mi manda? Dice Mosè al Signore: tu dirai che l'io sono ti manda. E quindi lui dice io sono. E nel momento in cui lui dice io sono, 500 uomini indietreggiano, 500 uomini cadono a terra. davanti a queste due semplici paroline. Poi si riprendono, si rialzano e Gesù dice loro: chi cercate? E loro rispondono nello stesso modo: Gesù, Gesù il Nazareno. E lui dice: sono io, prendetemi. Ma lasciate andare questi, tutti quelli che sono con me. Lasciateli andare, perché siete me che siete venuti a cercare. Questa è la situazione. Ora tra i presenti c'è il nostro eroe, Pietro. E Pietro è armato di una spada che ha nel fodero. E in quel momento, in un eccesso di zelo e di impulsività, tira fuori la spada, vede il primo che gli capita, lo sfortunato che è lì davanti a lui, si tratta del servo del sommo sacerdote, un tale Malco, orecchio destro, boom! Reazione impulsiva. Ora, la prima cosa che Gesù fa è di rimproverare Pietro. E dici: non fare così, non agire in questo modo. Se io volessi, Dio potrebbe mandarmi 12 legioni di angeli, 60-70 mila angeli, un numero così. 12 legioni di angeli e sarei liberato all'istante. Ma quello che sta succedendo deve succedere perché deve adempiersi la scrittura, quello che è stato predetto. Quindi non agire così. Dopodiché tocca, dice un altro Vangelo, tocca, prende l'orecchio, lo piazza, problema risolto. La scrittura però dice che da quel momento c'è un fuggi-fuggi generale. Tutti i discepoli se ne vanno, se la danno a gambe, lo lasciano solo. Ora, qual è lo spunto di riflessione per noi? È questo: anche noi talvolta agiamo impulsivamente, senza troppo riflettere, vero o non vero? Con rabbia, magari, provando il bisogno di fare giustizia secondo i nostri parametri, giusto o non giusto? E così facendo però noi dimostriamo che cosa? Dimostriamo di dipendere dalle circostanze, dimostriamo di dipendere da noi stessi e non da Dio. Questa settimana, venerdì forse, o giovedì, non mi ricordo, ricevo una telefonata da parte di un signore, credo dall'Inghilterra, che mi stava tampinando da diversi giorni e che voleva assolutamente vendermi qualcosa che non mi interessava. Però, da buon figlio di Dio, ho detto: ok, passatemi sta telefonata, almeno lo liquido. Quindi finalmente un giorno mi passano la telefonata, parlo con questo signore, lo lascio finire e gli dico: guarda, molto interessante, però non mi interessa. Vabbè, non per noi. Grazie, arrivederci. Fine. Il giorno dopo mi dicono che chiama di nuovo, che mi cerca di nuovo. Dico: guardate, impossibile, oggi no, troppo occupato, niente. Il giorno dopo ancora chiama nuovamente e mi dicono: dobbiamo proprio passarlo. Allora io prendo il telefono e in quel momento nel mio ufficio entra mia figlia Joelle, la voce della coscienza. Allora in quel momento ero presissimo da mille cose, l'unico desiderio che aveva era quella di avere una telefonata il più possibile breve, e quindi prendo il telefono, lei intanto, non so, stava portando qualcosa e si è fermata, e io: vai via, vai via, che voglio sfogarmi! Ma lei è rimasta, e quindi io ho preso il telefono, ho detto a questo signore: ok, che cosa? E allora lui riprende, e praticamente lui non si ricordava quasi più chi fossi, non si ricordava di aver già parlato con me. La cosa mi ha fatto arrabbiare ancora di più, mi sono detto: ma lei, abbiamo parlato 2 giorni fa, gli ho detto che non mi interessa niente, basta, grazie, basta! Mi giro, e Joelle è ancora lì. E lei giustamente, saggiamente, fa: ma tu sei lo stesso della domenica mattina? o sto parlando con qualcun altro? Il nostro bisogno di fare giustizia. E quando lei mi ha detto così, mi sono sentito un verme, mi sono sentito veramente in colpa, mi sono detto, poveraccio, questo qui faceva il suo lavoro, si è dimenticato chissà quante persone doveva chiamare. E soprattutto io sono un figlio di Dio, anche un pastore, peggio ancora. Capita, capita. Impulsività, come quella di Pietro. La paura. Gesù finisce davanti ai suoi accusatori. E Pietro lo segue da lontano, dice la scrittura. Da lontano, insieme a un altro discepolo. A un certo punto Gesù viene condotto dal suocero, dal sommo sacerdote, per una serie di ragioni, di motivi, e c'è un cortile, e c'è una portinaia. E i discepoli, erano due probabilmente, chiedono di poter entrare per vedere un po' più da vicino, sapere che cosa sta succedendo. E questa portinaia li lascia passare, ma quando passa Pietro, ma io ti ho già visto, tu sei uno dei discepoli di Gesù. No, io no, stai confondendo con un altro. E quindi succede che vanno avanti, c'è un fuoco acceso, ce n'è uno che si sta scaldando al fuoco, si gira, lo guarda. Oh, ma io ti ho già visto. Tu sei uno dei... Io? Io no. Assolutamente no. Poi un parente di quello a cui Pietro ha tagliato l'orecchio. Un parente di Malco. Lo guarda. No, ma io so chi sei. No. Mi state confondendo. Per tre volte nega di essere un discepolo di Gesù. Poi sappiamo, c'è il gallo che canta, che anche lui uno dice, era stato detto da Gesù. Allora il gallo, c'è le cose di Dio. Il gallo è stato tranquillo, aspettato il terzo rinnegamento, dopodiché, pulsante, gallo. Incredibile sto gallo. No, non fa così il gallo, vabbè, fa niente. Ci siamo capiti. Ora, Pietro ha paura. Pietro nega di essere un discepolo di Gesù. Ma perché ha paura? Ha paura per le possibili conseguenze, il possibile arresto, le eventuali punizioni corporali su di lui, la possibilità che venga lapidato o che venga crocifisso. E anche noi talvolta abbiamo paura di ciò che potrebbe capitarci. Anche noi talvolta abbiamo paura di ciò che il Signore potrebbe permettere per provarci. Ciò che Dio potrebbe permettere per metterci alla prova. E come nel caso di Pietro, la paura ci paralizza. La paura domina i nostri pensieri. La paura ci fa star male, psicologicamente, ci fa star male fisicamente. Ci capita di passare delle notti insonni, o no, quando abbiamo paura? Certo che sì, è un sentimento comune a tutti gli uomini. La paura di una malattia, la paura di un incidente che capiti a noi o che capiti a qualcuno a cui vogliamo particolarmente bene, la paura di un licenziamento, la paura di un tradimento, la paura della solitudine, la paura di rivivere certe emozioni. Sono stato ferito nell'ambito di un rapporto affettivo, non voglio più rivivere certe emozioni e quindi rimango molto freddo, molto distaccato, molto fredda, molto distaccata. Magari qualcosa che è successo nell'ambito di un rapporto di amicizia, non voglio più soffrire e quindi mi chiudo a riccio. La paura. Paura che ci paralizza. Ora, c'è forse un antidoto che possa aiutarci nel momento in cui abbiamo a che fare con l'impulsività o con la paura? C'è o non c'è? Sì o no? Speriamo! C'è. Efesini 5. Efesini 5, dal versetto 18. Ascoltatemi bene, l'ultimo sforzo e poi finiamo. Efesini 5:18 dice: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza. Attenzione, ascoltatemi bene, vedo delle lucine che si sono spente, lucine rosse, molte lucine rosse, quelle verdi. Va bene? Dice: ma siate ricolmi di spirito. Che cosa vuol dire siate ricolmi di spirito? Siate ricolmi di spirito, per dare un'immagine che renda bene l'idea, significa praticamente di fare nuovamente il pieno, di rabboccare il nostro uomo interiore fino all'orlo. In pratica è come se questo fosse una tanica. Rabboccare, riempire fino all'orlo il nostro uomo interiore. E allora uno dice: ah, voilà, ecco che cosa devo fare. Devo essere pieno di spirito, devo praticamente essere ricolmo di spirito. Ma come si fa? Signore, riempimi di spirito. E qui, nei versetti che seguono fino al 21, ci viene detto come. Come facciamo a essere ricolmi di spirito? Dice così in questo passaggio della scrittura: parlandovi con salmi. Allora, nel momento in cui questa lettera è stata scritta, la Bibbia non era ancora finita. Quindi questo parlandovi con salmi si riferisce al libro dei Salmi, ma si riferisce adesso a tutta la parola nella sua interezza. Quindi vogliamo essere ricolmi di spirito? Parliamoci con salmi, parliamoci con la parola, impariamo la parola. E quando siamo in difficoltà, parliamoci della parola. Ricordiamoci vicendevolmente le promesse che sono scritte nel libro. Amen. Dice: è questo il modo con il quale noi possiamo essere ricolmi di spirito? Parlandoci con salmi. Poi dice: cantando e salmeggiando. Qui abbiamo gli specialisti. Ma in senso lato siamo tutti specialisti, perché tutti possiamo adorare Dio, intonati o stonati, l'importante è il cuore. Quindi se vogliamo essere ricolmi di spirito, dobbiamo essere disposti ad adorare Dio, quando va e quando non va, cantando e salmeggiando. Amen? Ci viene voglia spontaneamente di farlo? No. Ma è questa l'indicazione che ci viene data dalla parola di Dio. Poi dice: ringraziando, e questo è il più tosto di tutti, ringraziando, dice, continuamente e per ogni cosa. Uno dice: beh, continuamente lo potevo digerire, ma per ogni cosa è più difficile. Ma dice così, questo è il consiglio dell'Apostolo Paolo. Dice: ringraziando continuamente per ogni cosa. E poi conclude dicendo: sottomettendovi gli uni agli altri, nel timore di Cristo Gesù. E questa sottomissione è il senso della Chiesa. Chiesa non intesa come mura, ma intesa come figli di Dio, figli di Dio. Dice: sottomettetevi gli uni agli altri. E quando vi sottometterete, perché avete necessità di sottomettervi, al di là del vostro compito, anche pastorale, avete necessità di sottomettervi vicendevolmente, nel momento in cui lo farete sarete ricolmi di spirito. Amen? E quindi non frequentare la Chiesa e sostenere che noi possiamo amare Dio indipendentemente dalla Chiesa, tanto io prego e leggo la Bibbia, è una verità parziale. Perché la verità completa è quella che prevede appunto la necessità di sottometterci vicendevolmente. E così saremo ricolmi di spirito, e ricolmi di spirito saremo in grado di affrontare le nostre paure e la nostra impulsività. Amen? Vogliamo finire? E voglio parlarvi dell'ultimo fattore, quello che appunto dicevo prima può favorirci, che è il timore di Dio. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù, c'era un uomo di nome Pietro che era devastato perché aveva sentito il gallo, tutto era andato come Gesù aveva detto, si sentiva in colpa. Gesù era già apparso a tutti i discepoli, anche a lui, ma non aveva ancora avuto un colloquio personale con lui, e quindi lui lo vedeva e si sentiva un po' male nel vedere il maestro risuscitato. Un giorno Pietro dice: vado a pescare. Vi capita mai di, quando siete un po' sotto pressione, vado a fare shopping, vado a pulire i vetri, vado a distrarmi. E lui dice: vado a pescare. Gli altri discepoli: veniamo anche noi, dai. Partono, stanno fuori tutta la notte, non pescano un tubo di niente. Arriva, e un uomo autorevole dice loro: tornate fuori, ma stavolta buttate la rete sul lato destro della barca. Hanno qualche dubbio su chi possa essere quest'uomo, però ubbidiscono memori di un'altra esperienza simile, e quindi vanno, fanno come quell'uomo dice, e naturalmente raccolgono 153 enormi pesci, addirittura da far fatica a ricondurli a terra. A questo punto Giovanni guarda Pietro e dice: il Signore! E Pietro, che in quel momento era nudo, si mette qualcosa, si mette una veste e si butta nel mare. Lui dice: ma che fa? Si butta a mare, si butta in acqua. Perché si butta in acqua? Si butta in acqua perché la potenza e la santità di Dio incutono un santo timore. Pietro è stato immediatamente confrontato con la potenza di Dio e la santità di Dio, e si è sentito sporco davanti a Dio, non degno di stare davanti a un Dio santo. Il suo Signore, il suo Maestro, Gesù, con il quale aveva condiviso tanti momenti particolari, ma in quel momento lui lo vede come Dio e non si sente all'altezza e si butta in acqua. Ora, questo è il santo timore che normalmente deve suscitare il nostro rapporto intimo con il Signore. È lo stesso timore che poi, quando scende lo Spirito Santo a Pentecoste, lo spinge a prendere la parola, a spiegare quello che è successo e quindi anche a assistere alla conversione di 3.000 persone a causa della predicazione dell'Apostolo Pietro. Voglio concludere chiedendovi: da che cosa siamo noi dipendenti? Da chi o da che cosa? Di chi non riusciamo a fare a meno? Di che cosa non riusciamo a fare a meno? Quali sono le dinamiche autodistruttive con le quali cerchiamo di alleviare eventualmente la nostra sofferenza, la nostra delusione, la nostra rabbia, la paura che coviamo nella nostra anima? Di qualsiasi cosa o di qualsiasi persona si tratti, è tempo di voltare pagina. È tempo di dire a noi stessi e soprattutto al Signore: da chi dovrei andare? Solo tu hai parole di vita eterna. Se volete venire, solo tu hai parole di vita eterna. Vi invito gentilmente ad alzarvi. Solo tu. Ora, so che il tempo passa veloce, e i crampi della fame potrebbero giocare un ruolo, ma vogliamo prenderci ancora qualche minuto. E io credo che ciascuno di noi possa valutare per se stesso, per se stessa, quali siano gli ambiti, quali siano gli aspetti nei quali sta sperimentando una o più dipendenze. Noi vogliamo dipendere da Dio. Amen. Vorremmo dipendere solo da Dio. Ed è questo che Dio si aspetta da noi: dipendere da Lui. totalmente, completamente, interamente, per qualsiasi circostanza, per qualsiasi avversità. Vogliamo imparare a dipendere da Dio. Amen. Quanti lo desiderano con me? E allora vogliamo chiedere a Dio veramente di operare nella nostra vita, di agire dentro di noi e di darci la forza che in noi non c'è, la forza del suo spirito. Vogliamo essere ricolmi del suo spirito e per riuscirci vogliamo cominciare ad avere una maggiore passione per la sua parola e per la preghiera. Talvolta passano giorni, settimane o addirittura mesi durante i quali quel meraviglioso libro che è Dinamite non viene letto, non viene consultato, non viene studiato, meditato. Ebbene oggi, Signore, la mia preghiera è che noi si possa imparare che cosa significhi veramente dipendere da Te. Signore, grazie per come Tu intervieni nelle nostre vite e per come Tu ci aiuti a vincere ogni forma di dipendenza, ogni e qualsiasi dipendenza da cose, da comportamenti, da persone, da filosofie. Oggi, Signore, noi vogliamo essere liberati da ogni dipendenza, da ogni cosa che ci rende in qualche modo schiavi, da qualsiasi comportamento compulsivo che non riusciamo a dominare, che non riusciamo a controllare. Signore, grazie che Tu ci provvedi la Tua forza, Signore, la Tua unzione, Signore, il Tuo Spirito, Signore. Signore, da chi ce ne andremmo noi? Solo Tu, Signore. Solo Tu hai parole di vita eterna. Solo Tu hai quelle parole. E quelle parole noi vogliamo udire. E da quelle parole vogliamo essere trasformati, Signore. Voglio benedire la Tua Chiesa. Voglio benedire il Tuo popolo. Voglio benedire tutte le persone che sono presenti in questo luogo. E voglio renderti grazie, Signore, per come Tu stai agendo, per come Tu stai operando, per come Tu ascolti il nostro grido, la nostra supplica, la nostra disperazione, la nostra consapevolezza che senza di Te non ce la possiamo fare, Signore. Ma con Te tutto è possibile, Signore. Nulla è troppo difficile per Te. Con Te in noi tutto è possibile, Signore. E grazie, Signore, perché Tu in questo giorno ce lo hai ricordato. Grazie, Signore. Benedico questa congregazione. Benedico i presenti e Ti rendo grazie, Signore, per l'opera che Tu hai iniziato a fare in ciascuno di noi, individualmente, singolarmente. Grazie, Padre, per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. 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 Alleluia.